Dunque, per chi ha il libro, siamo a pagina 88, alla fine, paragrafo 4. In un'altra occasione, Pasenadi, il re di Cosala, mi pare, chiese a Gotama: c'è qualcosa che assicura entrambi i tipi di bene, Atta, il bene che riguarda questo mondo, ditta dhammica, e quello che riguarda ciò che segue la morte, Stamparayaka? Sì, risponde Gotama, c'è la cura, Appamada. Così come le impronte di tutti gli esseri viventi entrano nell'impronta dell'elefante, spiega, così la cura è l'unica cosa che assicura entrambi i tipi di bene. La risposta di Gotama individua la sola virtù che comprende tutte le altre. In un altro caso dice che tutti gli stati abili hanno la loro radice e convengono nella cura, e la cura è considerata primaria fra loro. La domanda potrebbe essere formulata anche così: che cosa nel Dhamma è il bene più alto? Il fatto che Gotama consideri la cura il bene più alto è coerente con le sue ultime parole: le cose si sgretolano, percorrete sentiero con cura. Appamada, cura, è un termine difficile da tradurre, generalmente reso con diligenza, attenzione o vigilanza. La mia scienza di renderlo con cura è stata influenzata dall'approccio di Martin Heidegger sulla cura, Sorge, in essere tempo. Sostenendo che l'essere nel mondo è essenzialmente cura, Heidegger spiega la cura come appamada, una totalità, struttura unitaria dell'esistenza, invece che un atteggiamento mentale specifico. Mentre la concezione di Heidegger della cura è moralmente neutra, nel buddismo Appamada è invariabilmente considerato una virtù. In una tradizione tedesca del Bodhicaryavatara di Santideva, Ernst Stenkerner rende il termine Vaksame Sorge, cura vigile, per sottolineare il suo ruolo come fattore chiave del sentiero del risveglio. Mi fermo. Ciao Santa.
Ciao.
Ciao. Ciao Santa.
Ben arrivata. Ecco, allora mi fermo un
Grazie,
attimo
grazie.
se abbiamo qualche considerazione su questa prima parte, ciò che ha detto Bacilor.
Mi sentite? Perché vedo che sento
Sì.
tanto va via l'audio. Si sente? Sì. No, allora volevo dire che Bacilo, visto che il termine appamada, no? È un termine difficile da tradurre e che viene reso generalmente in vari modi. Io sono andato a vedere nel canone Pali. Come lui poi, quando rispetto a queste citazioni, sono andato a vedere i sutra. Nel canone Pali, la traduzione che viene da termine presentale. In una traduzione inglese, che invece sono andato su Access to Insight, è resa come heedfulness, che vuol dire sempre attenzione piena, sostanzialmente. Quindi il fatto di usare il termine cura, tra presenza mentale e cura c'è un po' di differenza, no? Come almeno per me. Poi chiaramente finiscono entrambi i termini a riportarci nello stesso ambito, no? Cioè la presenza mentale in modo di dare maggiore attenzione, maggiore cura alle cose, però
Grazie,
delle
scusa,
sfumature in italiano
ogni
leggermente
tanto non ti si
diverse.
sente più, forse c'è poco segnale in questo punto in cui sei.
Sì. No, infatti, però ho la, in casa ho altre tre persone che stanno usando internet per fare videoconferenze, quindi non ho
adesso,
molti spazi.
Adesso ti si sente bene.
Okay. No, dicevo che quindi il termine cura, il termine presenza mentale o attenzione per noi nella lingua italiana hanno, nonostante poi siano tutte e tre nello stesso ambito di significato, hanno comunque sfumature un po' diverse.
Forse il termine cura in italiano ha vari significati, no? Anche curarsi da un punto di vista medico, però in questo caso penso all'accezione di prendersi cura, prestare attenzione, essere attenti, no? Quindi sì, il termine di per sé è un pochino ambiguo, però quando è inquadrato poi ha un suo significato. Infatti anche le ultime parole del Buddha nell'ultimo discorso è appunto tutto quello che sorge e tramonta, almeno io l'ho sentito così, tutto ciò che sorge e tramonta siate diligenti, no? E invece lui dice percorrete il sentiero con cura, quindi essere diligenti. Non so se in inglese cura ha magari un'accezione leggermente diversa, più precisa rispetto che in italiano. E c'era una parte, un periodo che mi sembra interessante, abbastanza impegnativo come comprensione, almeno è stato per me, quando dice sostenendo che l'essere nel mondo è essenzialmente cura, e Degger considera la cura come appamada una totalità strutturale unitaria dell'esistenza, invece che un atteggiamento mentale specifico. Non so se intende come che la cura sia una struttura di base della mente umana, perché lui dice una qualcosa di neutro. Non so se ho interpretato in modo giusto.
Sì, devo dire che anch'io mi ha colpito, perché comunque più che un atteggiamento lui la considera una struttura, che è una cosa diversa da un atteggiamento. Una struttura vuol dire qualcosa su cui si poggia un'intera esistenza in questo caso, e non cura come la intendiamo noi. Adesso non so se poi in tedesco o in un'altra lingua ha un'altra accezione, però per noi cura non è la stessa cosa di struttura. Poi si può applicare, questo sì, però qui la considera proprio come se fosse uno scheletro su cui basare la propria esistenza. Insomma.
Forse se lo consideriamo da un punto di vista antropologico, i nostri antenati, i famosi cacciatori raccoglitori, dovevano mettere molto cura nella loro giornata, dovevano essere molto presenti, sia per vedere se c'erano dei pericoli e sia anche per trovare qualcosa da mangiare. Quindi probabilmente questa è una struttura che anticamente era molto, molto presente negli esseri umani, che noi via via, vivendo in un ambiente molto meno ostile, abbiamo via via perso.
Anche. Io ieri sono andato a vedere appunto questa cosa della cura per Heidegger, perché Heidegger non è un autore che conosco molto, anzi. E ho trovato questa spiegazione rispetto alla cura, che vi leggerei. Aver cura degli altri è un modo tipico di essere dell'uomo, il quale è originariamente con gli altri e dunque verso gli altri. Da sempre e per costituzione aperto verso gli altri. Quindi. La nostra relazione strutturale col mondo per Heidegger è quello dell'avere cura. Aveva questa idea, no? Questo pensiero, che anche secondo me deriva, adesso io non so perché non conosco Heidegger, quindi, però deriva dal fatto che, cioè, a noi sembra un po' strano, a me sembrava un po' strano che noi strutturalmente abbiamo cura, no? Del mondo e degli altri, perché mi sembra invece che per noi per avere cura bisogna impegnarsi, no? Bisogna, come dire, essere c'è un atteggiamento da avere, da imparare quasi, no? Mentre probabilmente per chi viveva forse un po' di anni fa, la cura delle cose, la cura delle relazioni aveva un senso diverso forse. In una situazione di maggiore povertà. Qualche giorno fa sono stato a vedere per lavoro un piccolo museo che c'è a Piacenza, il Museo dell'Immigrazione, degli Scalabriniani, e hanno riprodotto una stanza di una casa dell'Appennino piacentino dell'Ottocento, di fine Ottocento. Era di una povertà, di una miseria, che rispetto alle case che abbiamo noi ora, questi mobiletti fatti con niente, con delle cassette di legno, proprio con niente, no? E quindi, però la cura e l'attenzione che dovevano mantenere per queste cose, perché erano le uniche cose che avevano, quindi forse avevano un senso della cura molto maggiore di quello che abbiamo noi ora.
Sì, credo che tu abbia portato un ottimo esempio, perché se io penso anche soltanto alla cura degli oggetti, che voglio dire, con i quali non è che hai una relazione umana, però la cura degli oggetti che c'era, non so, 50 anni fa, se si rompeva un aspirapolvere, parliamo di una cosa così banalissima, si tentava di aggiustarla, perché comunque era, la logica era quella, era normale. Adesso se si rompe un phone non te l'aggiusta più nessuno, lo devi buttare. E sappiamo questo dove ci ha portato, a tutto il consumismo e a tutto quello che c'è in giro. Però ho sentito proprio la settimana scorsa che stanno per varare una legge a livello europeo che adesso le fabbriche devono cominciare a produrre, per esempio, gli elettrodomestici che si possono aggiustare, perché stiamo scoppiando. E allora mi viene in mente che effettivamente la cura delle cose e soprattutto delle persone, perché poi comunque questa cura che non c'è più in un elettrodomestico, sappiamo che a volte sconfina anche nei rapporti umani, probabilmente bisogna ritornare a una cura originaria nel vero senso della parola, perché il mondo ci sta insegnando che senza cura magari stiamo anche scoppiando. Sto semplificando molto, naturalmente.
Sì, appunto, la cura delle persone, tornando a periodi più antichi, nel villaggio dovevano avere cura uno degli altri, per esempio, non so, dagli attacchi, dei predoni, gli animali stessi, dovevano essere molto attenti gli uni degli altri, e c'era probabilmente anche un senso di solidarietà molto più forte di quello che abbiamo adesso, di cui siamo molto individualisti. Ma era proprio un fattore di sopravvivenza. Mi ricordo di aver letto da qualche parte che, ma questo forse non tantissimo tempo fa, in un paese povero c'era un pastore che aveva dei bovini e c'era stata una carestia. Lui è morto di fame, ma non ha ucciso nessuno dei suoi animali per mangiarsene, proprio perché probabilmente riteneva che questo fosse superiore al suo aspetto personale, no? Avere cura di quello che era magari del villaggio e non propriamente suo. E quindi era morto di fame per questo motivo. Quindi la cura probabilmente anticamente o in un paese povero è molto più sviluppata che da noi, che siamo anche un po' viziati.
Sì, poi forse diciamo che prima era anche quasi una necessità quella di avere cura, proprio legato alla sussistenza, alle poche cose che si avevano. Forse adesso per noi è un recuperare una vera cura come momento di maggiore coscienza del vivere, perché tutto sommato quando si seguono incontri e soprattutto quando noi tutti abbiamo seguito dei seminari, degli incontri di comunità, di sangha quando stiamo più giorni, lì penso che se riprendiamo i comportamenti, gli atti di quei momenti, ci riportano molto alla cura, alla vera cura di ogni particolare, della proprio, cioè dal cibo ai piccoli atti, no? Cioè, tutto sommato è un esempio molto, molto chiaro, limpido di questo avere cura, e avere cura gli uni degli altri, no? Rispettare le persone in tanti piccoli gesti, tutti i gesti che vengono fatti con un'attenzione diversa, con più pazienza, ascolto, sono atti di cura alla fine, no? Cioè, e poi alcune cose sono molto di istinto, perché tipo la madre che si prende cura del piccolo, sia nell'animale che noi uomini che ci prendiamo cura dei nostri piccoli, abbiamo questo atto di cura che è un atto naturale, spontaneo. Quando lo poi dobbiamo allargare ad altre situazioni, lì dobbiamo intervenire probabilmente con una consapevolezza dell'azione, fino a che diventa una cosa anche spontanea. È un po' un continuare a recuperare delle cose che sono alla fine degli insegnamenti anche che vengono da prima, ma che sono molto importanti.
E infatti anch'io aggiungerei a questa cosa che dicevi tu, Silvia, che anche a livello evolutivo mi sembra che la specie umana manifesti, voglio dire, un grado maggiore di cura, no? Sia appunto di sé, ma anche appunto della prole e del gruppo probabilmente che si costituisce. Tant'è vero che poi, diciamo, si è anche manifestata, no, in forme socialmente, no, più evolute, che gli hanno anche permesso una forma di predominio, no, sugli altri. Quindi anche quello magari è un elemento, no, che ha fatto sì, no, che ci fosse più forza, ecco, in chi si prende più cura, no? E quindi rinforza magari anche la sopravvivenza e anche, no, così magari il prevalere.
Bene, allora se volete magari andiamo un po' avanti. Tutti questi tentativi di traduzione, cura compresa, non riescono a comunicare il fatto che appamada è un termine negativo, come in italiano impeccabilità, che è ugualmente una parola negativa, in uguale a senza, più peccare. Anche se tendiamo a non notare il negativo e consideriamo l'impeccabilità un attributo puramente positivo. La prima A in appamada è anche un privativo, non, mentre pamada significa qualcosa come negligenza o indolenza ed è spesso paragonato allo stato di essere straniti o ubriachi. La condizione di essere ubriachi e non curanti viene riconosciuta da Pasenadi come la conseguenza inevitabile del possesso di potere e ricchezze. Questo suggerisce che passiamo molto tempo a barcollare distratti tra una cosa e l'altra, divagando da un pensiero al successivo, dimenticando ciò che intendevamo fare non appena si presenta una possibilità più piacevole. Traducendolo come cura, possiamo intendere appamada in un senso che include sia l'attenzione vigile, sia la sincera premura per il benessere di se stessi e degli altri, mentre pamada, il suo opposto, suggerisce l'essere disattenti e non curanti. In più, appamada si riferisce a ciò che abbiamo più a cuore, che per i buddhisti sono i tre valori principali, costituiti dal Buddha, dal Dharma e dal Sangha. Chi è entrato nella corrente, quindi, è una persona che ha a cuore il risveglio, la pratica del Dharma e il creare e sostenere la comunità. Mi fermerei di nuovo un momento, visto che è un passo, anche questo, interessante.
Bella la descrizione dell'essere distratti, no? da qualsiasi cosa ti attrae di più. Molto balzante per me, su di me voglio dire.
No, non sei l'unica, Daniela, sì, sei in buona compagnia.
Siamo tutti, no, come quelli che stanno nella stalla, poi sanno odore di stalla. Noi siamo tutti nella stalla. Sì, è vero. Ci manca Donato.
È vero, manca Donato stasera.
Sì. Oggi sentivo uno studioso di diritto che si chiama Ugo Mattei, non so se lo conoscete. Comunque parlava di alcuni studi che stanno facendo sull'impatto che ha internet e soprattutto internet utilizzato come nei cellulari rispetto alla nostra disattenzione nei confronti delle cose, no? E diceva che proprio da studi che hanno fatto a livello psicologico il fatto di avere questo cellulare come interfaccia con il resto del mondo, no? Di essere sempre connessi e che questo cellulare ci mandi notifiche di qualsiasi tipo, dal messaggio su WhatsApp al messaggio in email alla notifica push di qualsiasi altra questione, no? Ci impedisce di rimanere concentrati e approfondire le cose per più di un certo numero di minuti, perché mediamente chi utilizza un cellulare in modalità smartphone costantemente, ogni in una giornata normale quante notifiche possono arrivare, no? E diceva che siamo, mi ha colpito perché lo dice anche qui Basler, no? Dice dimenticando ciò che intendevamo fare non appena si presenta una possibilità più piacevole, perché dice che da questi studi che hanno fatto sembra che dallo smartphone si sia sempre in attesa di qualche notizia piacevole, di qualche cosa che sia lieta in qualche modo la giornata, che sia il messaggino dell'amico o la conferma di qualcosa, c'è comunque questa sempre attenzione rivolta alla speranza che da lì, da quello strumento, arrivi qualcosa di bello sostanzialmente, no? E questo ci, almeno io vedo che con me funziona perfettamente questa logica. E tant'è che poi che oggi ho staccato internet dal telefono e ho detto, vabbè, lo userò solamente in certi momenti, quando mi serve avere internet sul telefono, perché altrimenti il rischio è veramente quello.
Comunque internet è un sostituto di quello che comunque succede comunemente, che aspettiamo dal futuro sempre qualcosa di migliore, di più piacevole, no?
Qui
rientra, seppure in modo ancora più violento, in questa tendenza innata di noi esseri umani di sperare sempre in un futuro migliore. Dal messaggino a che le condizioni di vita siano più piacevoli, a chissà che.
Beh, penso che il verbo più usato in questo periodo sia speriamo. Cioè, io ci ho pensato l'altro giorno, dopo una giornata anche soltanto lavorativa, dico, ma quante cavolo di volte l'hai detto speriamo? Devi cominciare a dire è così, non devi dire più speriamo, è così, punto, perché oggi è così. Ma me lo sono posto come allenamento mio personale, perché speriamo, tra l'altro abbiamo visto che con il verbo del futuro andrà tutto bene, saremo liberi, abbiamo visto, no? Abbiamo avuto la dimostrazione, quindi e mi sono proprio detta basta dire speriamo. Mi sono fatta rinvenire alla memoria, si sta con quel che c'è, punto. Domani non lo so, vediamo. Adesso è così, ma proprio perché mi sono resa conto anch'io che si aspetta qualcosa, invece no, basta, non si aspetta niente. Al massimo possiamo arrivare a sera, poi domani se ne parla. È un discorso che mi sono proprio fatta personalmente, perché effettivamente è così e tutti questi mezzi tendono a portarci in un futuro che non sappiamo. a un certo punto, quando ero al massimo di questa cosa, con una cliente ho detto: guardi, se ci casca un meteorite sulla testa stanotte, tutto questo non vale più. Non vale più nulla. E noi non lo sappiamo. Ahimè, potremmo sapere anche quello. Però intanto siamo così, siamo qui, siamo vivi, parliamo, finiamo. Ma proprio per questa tendenza, che poi amplificata non è che ti fa vivere bene, se amplifichi l'attesa del messaggio, l'attesa del domani, l'attesa del futuro, e allora poi disattendi il qui e ora, e allora poi si inceppa tutto, almeno per me.
E quindi sostituiamo speriamo con vediamo.
Vediamo. Siamo qui, guardiamo.
Beh, scusate, la speranza è l'ultima dea, teniamoci. Non dico tanto, è un pochino. Il famoso andrà tutto bene, che io ho detto, abbiamo fatto bene a terra per i bambini, ma gli adulti devono capire che non sarà così.
I bambini però, posso capirli.
Sì, infatti è quello che dico anch'io, è giusto che lo facciano, infatti è partita dai bambini, cioè le maestre a scuola hanno fatto questo lavoro qua. Detto, è giusto che i bambini abbiano una certo. loro tranquillità, che dicono adesso c'è, però poi vedrete, andrà bene, via dicendo. I grandi invece devono vedere le cose, diciamo, con senso di realismo.
Certo.
E quindi capire. Però un po' di speranziella io la terrei.
Sì, nel Piccolino. Cuore c'è.
Grazie.
Io mi ero messo un appunto, appamada come attenzione gentile alle esigenze proprie come quelle degli altri e non solo esseri umani. Me l'ho segnato in fondo a questo paragrafo. E poi mi sembrava molto interessante l'ultima frase, chi è entrato nella corrente, quindi, è una persona che ha a cuore il risveglio, la pratica del Dharma e il creare e sostenere la comunità, quindi mettere questi tre aspetti allo stesso livello. Quindi il risveglio non è l'unica cosa, ma è anche praticare il Dharma e avere cura di questo gruppo di comunità, no? Mi sembra molto bello anche questi tre aspetti insieme.
Sì, infatti mi sono sentita un po' per un attimo nella corrente, perché mi sono detta, beh, insomma, io cerco di praticare il Dharma e di sostenere la nostra piccolissima comunità, naturalmente a livello di intenti, però credo che sia comunque già uno stimolo importante, non lo so, almeno per me lo è.
Bene, allora se volete leggiamo un altro piccolo passo. Inoltre, il contrario di cura, pamada, è paragonabile a un altro termine chiave, asava, qui tradotto letteralmente come efflusso. Anche questo termine suggerisce che, per quanto le nostre intenzioni siano nobili, abbiamo una tendenza profondamente radicata a cedere agli impulsi indegni che sorgono in maniera incontrollabile. Vi sono quattro asava: il desiderio sensuale, l'essere, le opinioni e l'ignoranza. E tutti portano a una specie di incontinenza mentale emotiva. Tale stato non è dissimile dagli akrasia, della akrasia greca. Akrasia è un altro termine negativo e significa senza controllo. In altre parole, ci troviamo ripetutamente trascinati dall'impulsività abituale ad agire contro ciò che abbiamo giudicato con attenzione come il nostro interesse. Non so davvero che faccio, scrive Paolo nella lettera ai Romani. Non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Volere il bene è alla mia portata, ma praticarlo no. Non faccio il bene che voglio, ma commetto appunto il male che non voglio. 8 secoli prima, Shantideva espresse in India lo stesso concetto, La gente rincorre la sofferenza nonostante desideri esserne libera. Nonostante desideri la felicità, la distrugge per ignoranza, come se fosse un nemico. Per Paolo, questa tendenza innata indica la propensione umana al peccato. Personificandolo tale comportamento nella figura di Mara, che si batte continuamente per sovvertire le nostre migliori intenzioni. La tradizione buddista l'ha caratterizzata similmente come il male, papa. Bene, mi fermerei un altro po'.
Scusate, io ho soltanto un dubbio, proprio la parte che abbiamo iniziato. Il contrario di cura, pamada, perché cura è apamada, e quindi pamada è il contrario di cura, giusto?
Sì.
No, perché non, vedevo cura vicino a pamada, invece è il contrario di cura. Perfetto, altrimenti non mi risultava chiaro. Grazie.
E come in greco la A è privativa.
Sì, 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 ho visto, no, no, ho capito, ma siccome diciamo il pamada era vicino a cura, invece sì. Prima vicino a cura c'era pamada, ho detto qua c'è qualcosa, e poi appunto ho afferrato che forse c'era anche il contrario, altrimenti non funzionava. Ok, grazie.
Pensate anche il termine, quello dice Asava, il termine suggerisce che per quanto le nostre intenzioni siano nobili, abbiamo una tendenza profondamente radicata a cedere agli impulsi indegni che sgorgano in maniera incontrollabile. Mm-hmm. Ribadisce il concetto di prima.
Certo.
E poi gli Asava, il desiderio sensuale, l'essere, le opinioni e l'ignoranza. Sì, diciamo che tre sono sempre i soliti: desiderio, sensuale, opinioni, ignoranza. Invece quello che mi ha fatto riflettere un po' di più è l'essere. Io adesso mi sono rifatto anche ai klesha, che sono termini che generano sofferenze dello yoga, le afflizioni. E uno di questi nello yoga è l'attaccamento all'essere, l'attaccamento eccessivo alla vita. E nelle quattro nobili verità anche c'è uno dei motivi di sofferenza, sono la brama di esistenza e la brama di non esistenza. Non so se possono essere riportati in questo contesto.
Non so cosa dire, io confesso una cosa, la brama di esistenza io la trovo, almeno l'ho trovato nelle persone che conosco, con cui diciamo ho avuto dei rapporti molto amichevoli ma profondi, li trovo nelle mamme. Le mamme, a quello che io ho notato, e dico l'esperienza più profonda è stata quella di mia sorella, che quando è nato il secondo figlio aveva, rischiava di avere un'emorragia. Io ero vicino al suo letto e lei mi fa: Matilde, mi devi promettere una cosa. E io ho detto: che cosa? Che cosa? E lei: se io muoio tu curi i miei figli. Io sono rimasta scioccata e le ho detto: va bene, tu per favore però me ne prometti un'altra. Sì, va bene, che cosa? Non morire, grazie. Cioè, il desiderio delle mamme di vivere è un desiderio che non riguarda se stesse, ma riguarda il fatto che hanno dei figli a cui badare, che hanno dei figli da curare, e il loro, direi, almeno, ripeto, nelle persone, nelle mamme che io conosco, io ho notato in quasi tutte questa cosa qua, il desiderio della vita per sé e per i figli, più che, diciamo, per la vita in sé, proprio per poter far vivere i figli. Non so se questo desiderio sia una cosa così brutta o cose del genere, come anche il desiderio sensuale, non lo trovo una cosa così brutta. L'importante è non farsi dominare, cioè è non fare delle follie, violentare o cose del genere, ma altrimenti il desiderio sensuale è una roba normale, altrimenti ragazzi il popolo non si sviluppa più. È vero che siamo troppi, questo adesso siamo sovrappopolati, però è una cosa che direi è naturale.
Sì, io penso che sia giusto quello che dici, Matilde, ma questo desiderio di vivere in questi casi è proprio un aspetto biologico fondamentale, no? Aver cura della prole, come penso sia per tutti i mammiferi, ma penso non solo i mammiferi, sì, che abbiano questa tendenza. E per desiderio sensuale, secondo me, non si intende solo il desiderio sessuale, ma tutto quello dell'appagamento dei sensi, no? Che ne so, sì, essere troppo attaccati a vedere bei quadri, sì, essere troppo attaccati a della bella musica, no? Tutto quello che è attaccamento, essere troppo attaccati a buoni cibi, no? tutti i sensi. Certo, quindi certo. Quindi sicuramente è l'eccesso, è il lasciarsi dominare, non tanto, non c'è niente di male. Avere un desiderio sessuale, secondo me, come non c'è niente di male, avere il piacere di vedere un bel paesaggio, ascoltare una bella musica, una bella voce, ma è questo attaccamento che poi ci porta a fare cose scorrette per continuare a avere quelle cose, tipo, che ne so, rubare un bel quadro, per esempio.
Il Klimt.
Scusa?
Il Klimt.
Come il Klimt, rubare un bel quadro come il Klimt.
Ecco, quello è un attaccamento un po' eccessivo forse. E poi naturalmente le opinioni, io faccio molta fatica in questo, devo stare molto 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 attento perché mi lascio molto prendere dalle mie opinioni personali. È vero? Sì, dici che ha ragione. Chi ce l'ho? E poi la madre
scusa Riccardo, ma che vuoi dire con le opinioni? Cioè dare sempre la tua opinione o lasciarti, o come hai detto tu, lasciarti andare per le proprie opinioni, per quello che uno crede, o stare opinando costantemente?
Non ho capito. Avere molto fiducia nelle mie opinioni e ritenerle giuste, questo è un mio problema, me ne rendo conto.
Scusa Riccardo, secondo me no. Cioè avere fiducia nelle tue opinioni credo che sia la cosa giusta, nel senso che tu credi, ti informi, fai, ci troviamo insieme, parliamo, discutiamo. Quindi se tu sei arrivato a una tua maturità per cui credi nelle tue opinioni, secondo me è una cosa bella. L'importante è che tu non le voglia imporre agli altri. Tu le trasmetti e aspetti che gli altri pensino, dicono quello che vogliono. Però non mi è mai capitato di sentirti volere imporre qualcosa di tuo agli altri. Tu esprimi, ed è giusto, poi gli altri ci pensano.
Sì, 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 certo, ti ringrazio di questo, ma non è tanto la sensazione di voler imporre agli altri, ma di avere molto fiducia in quello in cui credo, anche se mi rendo conto che negli anni ho anche cambiato tante cose che credevo, e quindi spero di aver avuto anche poi la capacità di lasciare andare opinioni errate, però questa tendenza c'è. E poi la madre di tutte è l'ignoranza. L'ignoranza è la radice di tutto, no? Quindi tutto, anche questa mi sembra... Sì, lo dicono tutti. L'ignoranza. Lo dice lo yoga, lo dice il Thai, lo dice il Buddha.
Ma è vero, e d'altra parte alcune cose noi non possiamo saperle, possiamo sperare, scusa Elena, però a pensare a uno crede in Dio, uno ha una sua opinione, una sua fede, una sua credenza, dimostra che c'è Dio e non ci riesci. Cioè a un certo punto ognuno di noi vive e cerca di dare una giustificazione o almeno qualcosa a cui attaccarsi, perché questa vita ti presenta un sacco di grani problemi, cambiamenti, la guerra, questa epidemia, tutto quello che lì. E quindi a un certo punto uno man mano si adegua, capisce, conosce di più e cambia. Cioè, quello che non cambia mai, secondo me, è un imbecille. Cioè, di fronte a tutti i cambiamenti che ci sono, resta sempre immobile nelle sue cose. No, io direi che certe radici devono essere quelle giuste, cioè onestà, rispetto degli altri e via dicendo. Ma per altri aspetti, in base all'evoluzione delle vicende umane, si può cambiare. Anzi, si deve.
Io ti potrei, ma non voglio fare qualche esempio di alcuni politici che mi sembrano monolitici.
Ma no.
Nonostante tutto, nonostante qualunque situazione accada, pensa sempre la stessa cosa. Sono come la roccia ferma in mezzo alla corrente. No?
Ecco, quella è una delle cose immobili.
Però lascia stare, lascia stare.
Chiuso mi fermo.
Parentesi.
Mi fermo.
No, dicevo Silvia di lasciare stare, non a te, Elena. No, dicevo Silvia, che sta cominciando.
No, no, ma condivido l'atteggiamento di Silvia, perché anche a me istintivamente mi parte e poi mi dico stop. Anzi, secondo me ha toccato un altro punto che secondo me ha messo un po' il dito nella piaga, dicendo, quando dice, al di là di quello che dice San Paolo, eccetera, ma la gente ricorre alla sofferenza nonostante desideri esserne libera. Questo è una cosa su cui mi capita spessissimo di riflettere, prima di tutto per quello che mi riguarda. E però io mi trovo molto spesso di fronte a questa cosa, ma molto spesso anche da parte di altre persone, di persone che frequento, di amici, di parenti. Non lo so, spesso ho pensato che forse è un retaggio anche cattolico, questa cosa comunque che devi portare la croce, e quando tenti di essere comunque, di liberarti della tua sofferenza, sto parlando anche di piccole sofferenze, non parliamo poi di quelle grandi, ma gente di tutte le età, voglio dire, anche non propriamente anziani, non parliamo di mia mamma che ovviamente ha 90 anni, appartiene a tutta più generazioni che si sono portate. Però sembra quasi che se tu vuoi liberarti dalla sofferenza, insomma, non è una cosa che va tanto bene, perché comunque, primo, una croce la devi portare, perché questo è scritto e non si discute più. E questa è una cosa che, perdonatemi, mi ha sempre fatto andare in bestia, perché io mi sono sempre domandata, anche quando ero giovane, ma perché devo portare una croce per forza? Dove è scritto? La vita ce le presenta, le sofferenze, le difficoltà, ma che sia per forza? No. E che io possa liberarmi da questa cosa è altrettanto vero, però anche nelle situazioni più disparate, le più piccole, anche quotidianamente, ma a volte mi è capitato anche con dei colleghi, dico, si può provare quantomeno a liberarsi quantomeno di un atteggiamento che ti fa soffrire. No, ma è mica facile, insomma, del resto se va così, fa così. Ma perché non provarci a liberarsi da questa piccola sofferenza? Si può provare a tentare di cambiare un atteggiamento? No, perché comunque ormai è nel DNA che, insomma, se tenti di liberarti della sofferenza non va bene. Io lo imputo al fatto che è sempre molto più facile e molto più opportunista nei confronti di te stesso dire oddio come soffro e starmene seduto su un divano che non rimboccarmi le maniche e vedere che cosa posso fare per superare questa situazione. Io lo imputo a quello, però è una cosa che personalmente mi capita spessissimo e che mi infastidisce anche parecchio. Cioè, mi infastidisce non poter mettere in discussione questa cosa. Poi, lo so, non è che ci liberiamo della morte, per fare l'esempio di una delle sofferenze massime, e però possiamo anche provare a vederla in un altro modo per diminuirla, questa sofferenza. E invece a me spesso viene risposto, no, assolutamente non si scappa, bisogna star male per forza. E io, scusate, ma è un atteggiamento che proprio non lo so, non lo condividevo neanche prima di iniziare a praticare. Da che ho iniziato a praticare ancora meno. Però lui mette il dito nella piaga.
È la sindrome del martire.
Sì. No, comunque è vero che nella religione cristiana ci sono alcuni, sia chiaro, non tutti. Perché, per esempio, San Francesco non diceva che bisognava soffrire.
Certo.
Ma Jacopone da Todi invece era uno che avrebbe voluto avere tutti i mali e tutte le disgrazie del mondo. Cioè, ci sono in tutti, anche all'interno di una stessa fede, ci sono delle posizioni diverse. Però è vero, prova a pensare a quelle donne che hanno un maschio, che un marito o amante che le mena e continuano a starci insieme. Non sono capaci di liberarsi, non so cosa dirti. È così. E pazienza, mi spiace per loro.
Brava.
Ma ignoranza.
Eh sì, hai ragione. Ignoranza. Ma forse anche paura di restare soli, perché è una roba brutta. Cioè, per determinate persone la paura di restare soli è un incubo.
Sì, è perché... sai, non sanno stare da soli con se stesse, hanno paura. È la paura la base di tutto. Penso. Paura a star solo perché non puoi stare da solo, perché hai paura di star solo. Ignoranza e paura.
Sì.
Beh sì, è sempre la paura dell'incognito. Poi però bisogna vedere anche situazioni in situazioni. Magari una donna dipende dal marito, dal compagno, anche da un punto di vista economico.
Se
doversene andare comporta trovarsi in mezzo a una strada, oppure i figli, il fatto che dover dire va bene, me ne vado con i figli, quindi i figli stanno senza padre. Cioè, le situazioni sono poi spesso molto complesse.
Certo.
E invece una cosa diceva Elena, no, del cambiamento. Mi torna in mente quel che dice sempre Diana, no? Io sono così, questo è un vaccino, io sono così, non posso cambiare. Perché cambiamento è sempre, come dicevi tu, rimboccarsi le maniche, cambiare atteggiamento, cambiare punto di vista. Essere liberi non è...
Traumatico.
Essere liberi non è facile.
No. Ma facendo un esempio molto forte, giusto per significare, perché io per esempio ho delle amiche, almeno un paio, che vedo sempre, a cui voglio molto bene, che sono molto istintive e quindi lasciano che il primo istinto prenda il sopravvento, poi se ne rendono conto, eccetera, eccetera. E mi dicono, sai, uno nasce fatto così. E no, alto un attimo, io faccio fatica. Perché probabilmente quando mi arrabbio all'inverosimile con una persona, se io premo un grilletto, faccio prima. Ci metto un secondo e forse neanche un centesimo di secondo. Ma se invece voglio dirmi, fermati un attimo, pensa a quello che potrebbe essere, perché, per come, fermati un attimo, e quell'attimo lì è un po' più faticoso di un secondo. Cioè, implica tante cose quell'attimo. Mi viene in mente il discorso di Tai. Era di Tai, quando alla sorella, che era colui di cui non mi ricordo, il nome, e poi dice come ti chiami, aspetta un attimo, chi sei, da dove vieni, io ho risposto alla sera, perché dovevo pensarci, diciamo, parliamo di eccessi o di situazioni limite, tanto nella pratica come nel premere il grilletto, però quell'attimo indica che io mi metto in discussione, quell'attimo indica che io mi faccia delle domande, quell'attimo indica tante cose. Quindi non è che io sono fatto così, non mi piace più.
Ecco, volevo dire ancora una cosa rispetto a quello che dice di San Paolo, di Shantideva, del Buddha stesso. Cioè questa tendenza a agire in modo che ci porta a sofferenza per ignoranza sembra che non dipenda, non sia solo una cosa contemporanea, ma che già nei millenni passati fosse una cosa simile. No? Mi viene in mente anche Seneca per i Romani, o comunque anche nel pensiero greco, non è una cosa solo contemporanea. Può darsi che certi atteggiamenti che potevano essere utili 100.000 anni fa, 1 milione di anni fa, quando si viveva in un modo completamente diverso, non siano più adeguati al giorno d'oggi, o comunque ai tempi del Buddha si viveva in modo simile a quello che si vive oggi, a parte certi aspetti tecnologici. E quindi che il nostro cervello non sia riuscito a evolversi con la sufficiente rapidità a cambiare atteggiamento, non so, quello che poteva essere buono nella savana, perché mi aiutava a sopravvivere, non è più adeguato in una vita di comunità, in una città, eccetera. E quindi abbiamo questa quasi una tara che ci portiamo dietro, che ci induce ancora da un punto di vista istintivo a comportarci in un certo modo, piuttosto che in un altro, ed è molto difficile cambiare questi percorsi neurologici, sempre rifacendoci al discorso di Diana, no? La plasticità del cervello, che però richiede molta attenzione per spostare certi tipi di atteggiamenti da un modo a un altro. È molto più facile continuare nel modo istintivo, succede A, io reagisco in modo B.
Mia moglie mi lascia, la faccio fuori, come ai tempi ai tempi della pietra, punto e chiuso.
Se non ci sono altri commenti, allora andiamo un altro poco avanti. La cura, appamada, si riferisce quindi all'esatto opposto dell'essere indolenti, distratti, reattivi, disorientati, contraddittori, confusi e incontinenti. Seguendo la tendenza buddista a descrivere le virtù in termini negativi, suggerisce che la cura sorge quando la condizione generale pamadica degli esseri umani viene finalmente domata dall'impegno etico, dalla meditazione e dalla comprensione. Si tratta quindi di una cura attenta, lucida e sotto controllo verso la propria condizione e quella degli altri. La cura è pertanto la prospettiva omnicomprensiva di chi pratica il Dharma, non uno stato mentale particolare. Nel grande discorso sulle similitudini dell'impronta dell'elefante, Sariputta utilizza la stessa metafora dell'impronta dell'elefante per indicare non la cura, ma il quadruplice compito, e questo rafforza l'idea che la cura sia la sensibilità che guida la nostra relazione con la vita nella sua interezza. La cura è il cuore stesso dei quattro compiti, ciò che ci stimola e ci motiva a intraprenderne ognuno di essi. Avere davvero cura per il mondo significa abbracciare la sua sofferenza, lasciare andare la propria egoistica reattività, osservare il venir meno della reattività e coltivare uno stile di vita integro. In un altro brano, nei discorsi numerici, paragona questo modo di avere cura al sole che, nel cielo sereno d'autunno, dissipa ogni tenebra dallo spazio mentre brilla e irradia. Mi fermo un altro un po'.
Nella parte iniziale mi sembra che si ricolleghi un po' a quello che stava dicendo Silvia dei ritiri oppure anche magari delle comunità di pratica, no? Cioè tutta questa attenzione verso vari aspetti, no? E in effetti anche quando dice della sensibilità, quando si prepara un ritiro, ad esempio, no? Si cerca di ascoltare le sensibilità di tutti per magari evitare, no? Di far danno oppure di rispettare le persone, di creare un ambiente, no? Niente. Comunque è molto poetico qua, Bachelor, meno male, perché lo capisco, diciamo.
Infatti è per quello che ho proposto questo brano, questo capitolo, perché mi sembra un modo per chiudere almeno questa parte di lettura di Bachelor con qualcosa che ispirasse un po' di più, no? Rispetto al capitolo precedente che era un po' più freddo, ecco.
Sì, però è molto bello. Sì. E devo dire, quando lui dice, lo trovo molto importante, quando dice la condizione generale pamadica degli esseri umani viene finalmente domata dall'impegno etico, dalla meditazione e dalla comprensione. E mi viene in mente, io ho un amico psichiatra con cui a volte ho parlato nel nostro cervello, anzi gli faccio sempre un sacco di domande. E lui mi spiegava che proprio anche da un punto di vista, non so, come dire, chimico, biologico, insomma, comunque concreto, quello che non ci fa più essere, non dovrebbe più farci essere. All'epoca della pietra è proprio questo, la conoscenza, la cultura, l'etica, la meditazione, abbiamo parlato anche di questo. E questi sono quelli che poi sono i freni inibitori che avrebbero dovuto permetterci, dovrebbero permetterci di evolverci e quindi di usare quella cura per gli altri esseri umani, eccetera. E infatti io gli ho chiesto, ma quando un essere umano poi arriva a compiere certi gesti che tutti conosciamo, eccetera, cioè, anche da un punto di vista chimico, quando cade il freno inibitore della cultura, della conoscenza, del rispetto, eccetera, è buono tutto. Apprende il sopravvento di quella che è la parte più che ci portiamo ancora dentro ed è buono tutto. Quindi qualunque gesto, uno che ammazza uno con una coltellata, con l'ammazza con 500, è uguale da un punto di vista psichico. È la stessa cosa, perché caduti questi freni è buono tutto. E forse è vero, perché la nostra condizione ce lo sta dimostrando. Però direi che ci dà... Con l'ultima frase, che è poetica, ma non solo, perché è molto bella, ma la condivido anche molto. Ci dà anche la luce, però, perché ha ragione. Forse se riusciamo a prenderci cura del sole tutte le mattine, cambia.
Rispetto a questa cosa, no, dell'età della pietra adesso, io non sono del tutto sicuro che ci sia stata un'evoluzione particolare. Diciamo da 40-50 mila anni fa, quando c'è stato il balzo, diciamo, un balzo di, forse già culturale, per cui l'uomo di allora tutto sommato era molto simile a quello di adesso. Anche perché la cultura e la conoscenza che abbiamo adesso non è che ci abbia portato a essere molto migliori di quello che pensiamo fossero gli uomini dell'età della pietra. Continuiamo a fare guerre, continuiamo a ucciderci in modi sempre più raffinati, e sempre più con mezzi sempre più evoluti e con grandi possibilità. Si continua la sopraffazione. Non mi sembra, ecco, forse una volta, forse quegli uomini preistorici avevano una maggiore cura proprio della comunità, perché era essenziale per la sopravvivenza anche del singolo. Quindi non lo so se la cultura ci ha aiutato più di tanto rispetto a quel periodo. E invece, ecco, rispetto a quello che hai letto, no? L'impegno etico, la meditazione, la comprensione mi riporta a un discorso che mi era piaciuto molto di Corrado Pensa, che diceva che per gli orientali gli aspetti fondamentali erano sila, dana, samadhi. Sila, che è la moralità, l'etica, dana, che è la generosità, e samadhi, che è la meditazione. E mi risuona molto in questa frase. E l'ultima cosa, quando parla che la cura la riprende nella, come i quattro compiti, ecco, mi riporta la cura come un sinonimo anche di visione profonda, di vipassana. La visione profonda che porta poi a maturare questi quattro aspetti e portare i quattro compiti nella vita.
Io direi che complessivamente, Riccardo, hai toccato un tasto molto dolente, cioè l'essere umano di adesso, diciamo, rappresenta ancora le stesse passioni, la stessa rabbia, le stesse gelosie, la stessa violenza che c'era un tempo, con spesso mezzi più raffinati. Però, per esempio, un tempo i popoli conquistati diventavano schiavi. Adesso li mettono in campi di concentramento, che non è una cosa particolarmente diversa. Però mentre gli schiavi si potevano prendere, si potevano ammazzare tranquillamente, in teoria, secondo la Convenzione di Ginevra, dovrebbero essere trattati in maniera umana. Cioè, da un punto di vista teorico, adesso qualche miglioramento è stato fatto. Poi purtroppo nella realtà non sempre viene rispettato.
Se andiamo a vedere i campi di pomodoro in Puglia durante l'estate, non so, o in Lazio,
sì, sì, è vero.
O in quelle zone lì, non so se ci allontaniamo molto dalla condizione della schiavitù.
No, è vero, vero.
In certa letteratura. Oggi sentivo sempre questa persona di cui vi parlavo prima, che diceva che nella Silicon Valley, che è la zona, il posto più ricco del mondo, tecnologicamente avanzato, dove tutto ormai è digitale, se va via la corrente elettrica le persone non riescono più neanche a entrare in casa. Ecco, è uno dei posti con la maggiore concentrazione di senza tetto, sostanzialmente, perché c'è tutta una parte della popolazione che non è riuscita, come dire, ad agganciarsi a quella, a questa rivoluzione, no, tecnologica, che è emarginata, quindi che vive ai margini della società ricca e opulenta, che quindi ha un trattamento come se non fosse, come se non facesse parte di quell'umanità, no? E quindi comunque c'è un fattore culturale anche qui, che no, la cultura tecnologica, la cultura che noi pensiamo così tanto avanzata, che si esprime lì in quella zona della East Coast americana, in realtà è la stessa che produce sofferenza in tantissime persone. Quindi questo discorso culturale, anche secondo me, ha una, come dire, è vale dal punto di vista della evolutivo, ma non ha portato a un miglioramento rispetto alla sofferenza che poi viene, lo ha portato, ma sì, capisco, vedo che scuoti la testa, lo ha portato ma fino ad un certo punto, perché in realtà la sofferenza viene anche in nome della cultura è stata continuamente portata avanti. Se pensiamo alle guerre di religione, non erano fatte per il nome della cultura, di una cultura che era una cultura ad esempio cristiana, ma non solo, I cristiani non sono gli unici che hanno combattuto.
No, io cito sempre quando mi fanno questi discorsi, cioè è vero che noi non abbiamo fatto grandi passi avanti da un punto di vista etico, però esiste tutto un mondo ed è il mondo del volontariato di fronte al quale io mi tolgo tanto di cappello e ce ne sono tanti, veramente. E per esempio anche la medicina adesso ha fatto dei progressi. Poi che ci sia anche qualche medico bastardo è vero, ma esistono normalmente, insomma, no, la persona, il medico normale, cioè la maggioranza dei medici, sono persone che cercano di darti una mano. Poi qualche volta non ci riescono, insomma. Ma ai tempi antichi, se io mi fossi spaccata una spalla, sarei con le braccia attaccate con delle corde perché non riuscirei a tenerle. Invece adesso, perlomeno, questa tecnologia, con qualche vaghe vegne via dicendo, però la situazione migliora. Cioè la gente esce dall'ospedale, ma vabbè, qualcheduno ci resta, d'accordo, però molti escono e insomma stanno un po' meglio. Quindi io direi che indubbiamente ci sono ancora degli aspetti negativi, ma ce ne sono anche altri che sono positivi e bisogna tenerne conto, cioè bisogna ricordarsi anche di questi.
Vero.
Beh, ascolta, nella Silicon Valley è vero che quello che hai detto tu è che effettivamente parliamo della Silicon Valley naturalmente per simbolismo, perché poi ci sono tante altre realtà uguali. E è vero quello che tu hai detto, che la tecnologia ha purtroppo prodotto anche questo, però la tecnologia mi permette anche di vedervi, eh? Questo è indubbio, probabilmente l'uomo della pietra non poteva vedere i suoi amici del sangue, doveva andarci a piedi, ci avrebbe messo 6 mesi magari o 20 giorni, non lo so, e invece io schiaccio un bottone e vi vedo.
E siamo senza mascherina, ragazzi, pensateci, la gioia di essere senza mascherina.
No, di vederci, di parlarci, di tante cose, bisogna ammetterlo. E io faccio fatica, ma devo ammetterlo. Anzi, dico, quando viene la domenica o il martedì, io spesso mi domando, ma senza il computer cosa avremmo fatto? Non ci saremmo più visti.
Eh sì.
E sarebbe stato un peccato.
E dai, magari ci saremmo trovati in qualche campo a distanza di 2 metri uno
dall'altro. Può essere.
Ecco, sarebbe interessante a sapere anche in questa Silicon Valley, per esempio, l'incidenza dei suicidi. Perché a volte, spesso, dove c'è tanta opulenza e la tecnologia è molto avanzata, questo porta anche una grande infelicità e solitudine nelle persone. Quindi sarebbe un altro aspetto interessante sapere qual è quell'incidenza rispetto alla normalità, alla media, insomma. E poi un'altra cosa, Silicon Valley tra 20-30 anni sarà il mondo, perché la tendenza è questa rispetto a 20 anni fa, quanto la tecnologia è andata avanti e quanto andrà ancora avanti, e perciò queste differenze forse verranno in tante altre parti del mondo e l'umanità stessa dovrà cercare di abituarsi al fatto che il lavoro manuale sarà sempre meno indispensabile. Ieri facevo 2 passi nella zona della stazione, poi via Colombo, e ho visto quante strutture c'erano, quanti piccoli capannoni c'erano, e penso che negli anni 60, 70, 80, lì ci lavorassero tante persone. Adesso sono tutti abbandonati. Mi vedo nella mia zona di Torino, che è una zona grandemente industrializzata, quanti capannoni abbandonati ci sono. E quando questa tendenza, quanto sarà accelerata nel futuro? Sarà anche questo una sfida di come riusciremo a superare questa situazione e anche l'impatto del magari potersi sopravvivere, perché magari lo Stato stesso interverrà per farci sopravvivere, ma sentendoci non più utili, perché il lavoro è fatica, è sofferenza, ma è anche, dà anche un senso alla propria vita, no? Di essere indipendenti, di dignità. E diminuendo questo dovremmo trovare degli altri interessi, che possono essere interessi come questi, verso la cultura, verso il bello, sapere sostituire il lavoro con altri aspetti.
Sarebbe ora, ma... Comunque, a proposito della Silicon Valley, mi viene in mente, ma è una notizia tra l'altro pre-Covid, che c'era stata una cittadina, una città della Silicon Valley, che proprio per questo numero così elevato di senza tetto, tra l'altro è stato un po' di anni dopo l'ultima crisi, che cosa è stato? 2008 più o meno?
2008, sì, 2008.
Ecco, 2008. Dopo questa fortissima crisi i senza tetto sono aumentati in modo incredibile e qualche anno dopo, non so se è una notizia del 2016 più o meno, eravamo già un po' distanti da questa cosa, il sindaco, il governatore, quello che era di questa città, ce ne erano talmente tanti che ha aumentato le tasse alle grandi industrie perché dice questi non possiamo più tenerli per strada perché stavano invadendo talmente tanto le strade della città che ha detto no, io vi aumento le tasse perché dobbiamo costruire una sorta di dormitorio, di capannone, di qualcosa per mettere queste persone perché altrimenti non si può neanche più camminare, tanto è la moltitudine di questi senza tetto. Quindi poi gioco forza, queste situazioni talvolta si possono anche rivoltare contro, perché...
Io quello che so è che, per esempio, mia famiglia abita là, qualcuno vicino a San Francisco, un altro... altri al Silicon Valley, e così un po' dispersi tutti. Io quello che vedo, lo devono avere per sopravvivere due lavori. E poi hanno una vita molto, molto stressante, lavorano sempre, 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 sempre. È impressionante vedere, per esempio, in San Francisco, sì, i senza tetto. Però nella zona lì, dove dite voi, a me mi è impressionato l'ultima volta che sono andata trovare le tende nei parchi, perché dopo quella crisi è stata veramente dura e molti sono andati via da California. È molto caro, per esempio, un affitto, so degli affitti che arrivano addirittura a $4,000. Mio fratello, per esempio, per la casa sua è fortunato, paga $2,800 al mese. Cioè, capito, devi avere ovviamente due stipendi o avere un... gli stipendi sono molto più alti che qua, è vero. Il mangiare costa di meno, però l'abitazione costa tantissimo, molto.
E comunque mettiamo pure che si riesca a creare delle strutture da mangiare e da dormire a queste persone che non hanno un lavoro. Ma non è sufficiente, la nostra vita, i nostri di esseri umani non è semplicemente la sopravvivenza fisica,
certo,
anche tutti gli altri aspetti emotivi, sociali, culturali, non si può solo mettere queste persone a aver da mangiare, da dormire, bisogna dare un senso alle nostre vite, e questo che sarà secondo me uno dei grandi
problemi,
dei grandi problemi del futuro, delle grandi sfide. Dare un senso alla nostra vita.
Certo, hai ragione.
Va bene.
Dunque, sono, vedo che sono le 7:25 e penso che a questo punto sia inutile continuare la lettura perché non riusciremo poi a completarla. Non so se c'è ancora qualcosa da condividere.
Stavo pensando a questa cosa della sensibilità legata all'aumento, diciamo, delle scelte etiche all'interno delle società, no? Cioè, una volta, ad esempio, non c'era sensibilità sul... Scusa, hai suonato la campana, Riccardo?
No, l'ho toccata per sbaglio. Okay. Sto prendendo la matita.
No, stavo dicendo, tipo, nel linguaggio, no, discriminatorio, razzista, eccetera, no? Anche lì, cioè, è un segnale positivo, no? Che magari ci sia più sensibilità nell'uso di certi termini, eccetera, no? Però poi c'è anche il rovescio della medaglia, no? Che non, l'espressione diventa molto, no, così. Non so, mi sembra che questo tema della sensibilità meriti proprio, perché poi anche essere molto sensibili ti sottopone a delle difficoltà ulteriori, no? Perché anche a livello personale, ad esempio, un'eccessiva sensibilità comporta una fatica maggiore nelle relazioni, no? Cioè, si aprono un sacco di quesiti, mi sembra.
E forse anche lì bisogna trovare la via di mezzo, la sensibilità verso gli altri, ma senza lasciarsi sopraffare, no? Per esempio, dalla sofferenza che si vede, se possibile cercare di aiutare, ma senza caricarsi la sofferenza di tutti gli altri, no? Mettersela sulle spalle, altrimenti pensa ai medici in queste situazioni, no? che peso emotivo si sono trovati magari a dover scegliere a chi dare il respiratore, no? Soprattutto nella prima parte. Però a un certo punto va fatto anche in un modo un po' distaccato, altrimenti ti trovi che non riesci più a agire, ti trovi veramente nell'impossibilità di fare qualunque cosa. E come sempre penso insegni il Buddha, quello di cercare di fare il meglio, che non è, non sempre c'è una sola cosa giusta, ma c'è una cosa migliore che non è mai giusta in assoluto. E qui entra in gioco la nostra capacità, no, di saper scegliere. Molto difficile.
Beh, hai detto, sì, secondo me hai fatto un esempio molto calzante. Mi viene in mente una... sapevo di un neurochirurgo infantile che operava i bambini alla testa, quindi in casi estremi, e lui diceva che una volta che aveva operato i piccoli non li voleva vedere, assolutamente. Una volta che tutto fosse andato bene da un punto di vista medico, e quando questa signora gli ha chiesto, cioè, insomma, hai salvato la vita di un bambino, dice, ma se io ne vedo uno non ne opero più. E se voglio salvarne altri, devo rimanerne distaccato nel modo più totale. E credo che sia l'unico modo, soprattutto in casi estremi, per dare la possibilità ad altri di sopravvivere.
In questo caso la cura va data anche a se stessi, no? Proteggersi, perché non si può essere un campo completamente aperto, se no entrano tutti gli animali, da noi entrano i cinghiali e distruggono tutto. Bisogna proteggere un poco anche, no? Quindi bisogna anche proteggersi in queste situazioni. Se no andiamo nel solito discorso di prendere la propria croce e così pensare solo agli altri senza aver cura di sé, che a un certo punto è autodistruttivo. La via di mezzo è sempre estremamente difficile.
Ora anche usare dei mezzi abili per... Io ricordo che all'università avevo come compagno di studi un ragazzo che faceva l'infermiere di notte al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. E lui era una delle persone più allegre che io abbia mai conosciuto. Molto estroverso, molto estroso. E quando gli avevo chiesto come mai c'è questa sua estrosità, lui mi dice, ma guarda, io lavoro tutta la notte e vedo delle cose assurde. E dice, quindi, me l'ha detto, per, appunto per proteggermi, per poi durante il giorno, quando sono in una situazione normale, cerco di essere il più solare possibile, perché dice, la notte in quella reparto mi dà molta sofferenza, no? In qualche modo. E quindi mi ricordo questa cosa qui perché ho pensato spesso. E effettivamente anche il fatto di non farsi sopraffare, non farsi, cioè mantenere il dominio, come dire, no? Di se stessi, il controllo. Infatti quel termine che lui usa, che assomiglia ad appamada ma è acrasia, no? Greca, che anche lì c'è l'alfa privativo e poi c'è l'acrasia che deriva dal termine kratos, no? Del potere, avere acrasia è mancanza di potere, mancanza di controllo, mancanza di volontà per mantenere se stessi in linea, no? E quindi secondo me che una sensibilità molto elevata ha bisogno di una capacità di controllarsi, di mantenere il dominio su se stessi molto elevata, no? Perché altrimenti il rischio è effettivamente quello di farsi sopraffare da tutto, no? Da qualsiasi cosa. Vedi una persona che sta male in città, per strada, che chiede l'elemosina, dovresti, come dire, dargli i soldi, poi vai avanti 20 metri ce n'è subito un altro. Vi dicendo, no, capita, a me è capitato in alcuni posti di magari dare qualche moneta a qualcuno, dopo 10 minuti ne ha, allora praticamente mi dicevo, dovrei dare tantissimi soldi per queste persone, quindi poi non mi rimangono per me. E quindi effettivamente la capacità di riuscire a destreggiarsi, non so se non è il termine giusto, ma a mantenere il controllo, no? A non farsi sopraffare. O forse anche a pensare che non tutto dipende da me, che io da solo non posso risolvere la sofferenza del mondo, no? Quindi è un modo.
Sì, sai che tante volte basta ascoltare le persone, no? Perché per esempio nella comunità ognuno sono tante persone con un sacco di problematica, di vicende molto brutte a volte. E, tante volte vogliono soltanto, cioè tu se non puoi, io per esempio, non posso fare niente, no? Però già il fatto di ascoltare, tante volte io vedo che aiuta, io con le mamme che parliamo, a volte non hanno lavoro, stanno in una situazione con bambini piccoli, non parlano italiano, cioè... E nel pozzo, no? Che il marito che la insegue, e come farà, e poi il bambino non parla italiano, c'ha un ritardo, cioè un sacco di cose brutte. Allora, tante volte solo poi ascoltando e poi cercando, non di risolvere, però aiutarle nel minimo. E nel minimo, io penso che l'ascolto, a me mi ha funzionato molto l'ascolto, quando non riesco a fare niente, però sì, distaccarti, però anche lì, no, c'è il fatto della compassione e vedere che in che le puoi aiutare, però tante volte le dai la soluzione, no? Però molte persone stanno come una voragine, no? Continuano a parlare dello stesso, no? Sì, però è successo. Per esempio, molti si lamentano di che stanno lì in questo posto, dicono, no, qua è brutto la convivenza, poi quella mi ha detto. tutta la sua problematica se la scordano dopo e poi diventa quella problematica della comunità la cosa più brutta. Però allora, cioè, io a volte li cerco di dire, ma guarda che ci sono altre persone che non hanno la possibilità di stare qua, che c'hai un letto pulito, ti danno da mangiare, la possibilità di che noi ti teniamo il film mentre tu vai a cercare, capito? Io vedo tante di queste persone che come con gli occhi, con il prosciutto agli occhi, e non ti ascoltano, per me è un karma, e tu non puoi fare niente davanti a quello. Perciò questo mi ha aiutato a capire che è un karma per il quale loro stanno lì. Sento compassione, però allo stesso tempo non mi coinvolge tanto, perché so che lo devono passare, no? Io l'unico che le dico è: abbi un po' di pazienza, guarda che non tutto è eterno, cioè tutto cambia. Adesso stai così, però vedrai che tu avrai lavoro, guarda che qua ci sono delle persone che sono state nella tua condizione e adesso già i bambini. Ed è così, eh? È un momento soltanto, però dopo tutto cambia, è in permanenza. Allora, a me il buddismo mi ha aiutato molto in quel senso. E non mi coinvolge tanto, perché comunque io che posso fare davanti al karma di un'altra persona? Non posso fare niente.
Grazie, Santa. Cosa dite? Sono 7:37, almeno questo fa il computer.
Sì, anche il mio.
Come sempre è stato molto interessante, molto bello trovarci. A me proprio dà un senso alla domenica il fatto di trovarci a quest'ora. Quindi ringrazio tutti noi per questo, perché è veramente importante.
Condivido, Riccardo.
Esatto.
E allora, se va bene, ci troviamo la domenica prossima ancora. Sì. Con Graziano termineremo questo capitolo e magari, se riusciamo, affrontiamo il pezzo di quello paragrafo e quello successivo. E a tutti noi allora una buona settimana, e chi ci sarà, ci vedremo martedì.
Ok, d'accordo, ciao,
buona settimana, ciao, e buona serata a tutti, grazie.
Ciao. Ciao.
Ciao.